Diamo il benvenuto a Giuseppe Lumia, come tutti i lunedì, nostro ospite con grande esperienza nella politica italiana e non solo. Ben trovato Giuseppe Lumia ai nostri microfoni. Come di consueto in questa fascia oraria prendiamo in considerazione i temi dell'attualità prendendo spunto dagli articoli forse più importanti che troviamo sui giornali o su alcuni giornali. Direi però che oggi iniziamo con un tema che forse proprio non è al centro del dibattito, perché ci sono le elezioni, poi ne parleremo anche noi naturalmente, ma ecco, mi pare che sia molto importante la dichiarazione di Papa Francesco, una dichiarazione per certi aspetti sorprendente, dove il Papa dice sostanzialmente: a un certo punto, quando uno si rende conto che sta perdendo, deve avere anche il coraggio di entrare nelle trattative. E ha usato questa espressione che ha fatto molto arrabbiare: bandiera bianca. Ecco, Kiev replica al Papa: bandiera bianca, noi non l'alzeremo mai. E ci sono anche cristiani cattolici, non solo, in Ucraina, che dicono: ma noi non siamo d'accordo.
Diciamo, dalla nazione di ieri, il Papa e la guerra in Ucraina, la bandiera bianca non è una resa, serve il coraggio di negoziare. L'appello in un'intervista a Radio TV Svizzera.
Ma credo che è più forte quello che vede la situazione, pensa al popolo e ha il coraggio di la bandiera bianca e negoziare. E oggi si può negoziare con l'aiuto delle potenze internazionali, ci sono, no? Quella parola negoziare è una parola coraggiosa. Quando tu vedi che sei sconfitto, che la cosa non va, avere il coraggio di negoziare. Ti vergogna, ma te su, continui così, quanti morti e poi, e finirà peggio ancora. Negoziare in tempo, cercare qualche paese che faccia del mediatore. Oggi, per esempio, con la guerra in Ucraina, sono tanti che vogliono fare un mediatore, no? La Turchia, per esempio. Non avere vergogna di negoziare prima che le cose siano peggio.
Poi la Santa Sede è precisa, non chiede a Kiev di arrendersi,
Ma di negoziare. Allora, naturalmente qualcuno potrebbe dire è quasi un sinonimo in questo momento. Allora, che ne pensa Giuseppe Lumia di questa cosa? Che tra l'altro, appunto, tu sei un politico attento dell'area progressista, ma di tradizione cattolica, quindi come ti poni di fronte a questo dilemma? Ecco.
Intanto specifichiamo bene il fatto, ho dovuto leggere con attenzione la domanda che è stata posta dal giornalista. È nella domanda la bandiera bianca.
Sì, sì.
Il Papa nella prima parte della risposta sottolinea il valore, la necessità del negoziato e traduce il tema posto dal giornalista della bandiera bianca in negoziato. Insomma, è centrale nella visione del Papa la necessità di fare un passo avanti sia dell'Ucraina sia soprattutto della Russia di Putin. E il passo in avanti è quella di sedersi, è quella di trovare una sintesi, un alto accordo. Ecco perché nella sua visione, dove mette la pace al primo posto, mette la condizione reale della vita dei cittadini al primo posto, il negoziato è la traduzione più importante. Quindi non dobbiamo guardare il dito, che è la bandiera bianca, che sono sicuro nessuno potrà mai accettare e condividere, ma guardiamo la luna. La luna appunto è la pace, e questa pace si può raggiungere solo con un negoziato. Naturalmente in questa vicenda sempre sottolineo, dove vado e vado di fronte a questa domanda, che il travaglio inevitabile scorre nel cuore di tutti noi, scorre nella mente, nella cultura, non solo dei cattolici, non solo dei cristiani, non solo dei credenti, ma tutti da parte di tutti gli uomini di buona volontà, diremmo con questa bellissima espressione. E quindi tutti gli uomini di buona volontà debbono capire due cose, come se ci trovassimo di fronte a un'ellisse con due fuochi. Il primo è il diritto del popolo ucraino a difendersi, a non essere invaso, a non avere violato i propri confini. È un diritto importante che non può essere sacrificato facilmente, non può essere messo da parte. Dall'altro è il diritto dell'umanità ad avere la pace. compreso da parte del popolo ucraino e del popolo russo. E quindi bisogna, ecco l'arte della politica, sapersi muovere tra questi due fuochi e formare un'ellisse che è in grado di dare una soluzione finale. Perché lo stallo in cui ci troviamo oggi è uno stallo pericoloso, perché rischia dall'una all'altra parte qualche passo in avanti pur di farlo verso il disastro dell'umanità. Quindi è necessario che la politica la smetta di assistere inerme a questo conflitto. Non basta solo schierarsi da una parte e dall'altra, bisogna adesso mettere nell'agenda il valore della politica. Il valore della politica è trovare la soluzione. La soluzione si trova solo attraverso un negoziato.
Rispetto a queste idee del Papa che tu poi hai giustamente spiegato, il capo della Chiesa greco-cattolica ucraina, lui si chiama Sviatoslav Shevchuk, ha detto: beh, noi parliamo di terza guerra mondiale, ma se dobbiamo prendere in considerazione la lezione che viene dalla seconda guerra mondiale, chi poteva parlare di negoziati di pace con Hitler, di bandiera bianca per soddisfarlo? Ora lasciamo perdere il discorso della bandiera bianca, rimane però il problema che i negoziati si fanno se c'è l'altra parte che ha veramente interesse al negoziato e non alla capitolazione dell'avversario.
Ecco perché la politica, soprattutto la politica, specifico meglio a livello internazionale, pensiamo ad alcuni attori che ancora non hanno fatto il passo decisivo. La Cina ha un interesse che la Russia vada ancora avanti? In parte sì, perché la Cina ha un'alleanza con la Russia solo, diciamo, interessata, cugini che si alleano in cui uno vuole soffocare l'altro. In questo caso la Cina ha tutto un interesse ad avere una Russia che si dissangua in un'economia di guerra, ma dall'altro lato la Cina non può pensare che la sua condizione economica possa prosperare in un contesto mondiale di guerra. Quindi la Cina è chiamata proprio sul suo terreno, che è la forza economica, ad accettare un negoziato. Dall'altro lato gli Stati Uniti e l'Europa, alleati giustamente dell'Ucraina, devono smetterla di tergiversare, è giusto sostenerla anche sul piano militare, ma la soluzione non è quella militare. L'Europa e la Cina lo sanno, gli Stati Uniti lo sanno bene, e quindi anche queste due realtà debbono fare in modo che si creino le condizioni di un negoziato. Ecco, non si deve puntare un negoziato al ribasso che danneggi l'Ucraina, questo no, sarebbe un errore clamoroso, ecco. Pagheremmo a prezzo altissimo. Dobbiamo
rimane il fatto
trovare
che
le condizioni economico-sociali e geopolitiche per fare in modo che la Russia sia messa con le spalle al muro, soprattutto dalla Cina, e quindi l'accordo degli Stati Uniti e dell'Europa deve essere con la Cina, deve essere spinto verso la Cina.
Io ho l'impressione, ascoltando, poi ho avuto la possibilità di ascoltare anche le parole proprio trasmesse dalla radio televisione svizzera in anteprima, su internet si trova facilmente, che Papa Francesco sia più pessimista, nel senso che cioè il negoziato porta comunque a delle rinunce, però dice, ma insomma, tanto si arriverà lì comunque, allora perché, diciamo, aspettare e continuare a sacrificare tante vite umane? Ecco, non lo so, ho avuto questa impressione, però magari mi sbaglio.
È così, questa impressione la faccio mia perché la condivido pienamente. C'è un ragionamento del Papa intorno a questo conflitto che lo vede in una condizione di stallo. Stallo significa morti, significa distruzione, significa violenza, significa regressione umana verso condizioni che possono anche poi sfociare in contesti di bomba atomica, di ulteriore distruzione.
Quindi morte. Di responsabilità anche per le prossime generazioni,
ecco,
dall'altro
lato, esatto, dall'altro lato il Papa assiste a uno scenario più ampio, che è quello che lui ha chiamato terza guerra mondiale a pezzi, cioè vede un aumento dei conflitti che stanno degenerando, compreso quello che, a cui tutti stiamo assistendo con un dolore che è micidiale, il conflitto che c'è in Medio Oriente, il conflitto tra che in questo momento, dopo quella vergognosa violenza di Hamas, quello che sta succedendo ancora nella striscia di Gaza, con quei bambini che muoiono di fame, con quei bambini che nascono denutriti, con quegli ospedali e con quella fame che sta straziando un intero popolo. e quindi vede questo contesto, e allora ecco la spinta verso il negoziato. Naturalmente non deve essere un negoziato dove l'Ucraina capitola, dove rinuncia. Ci deve essere un accordo alto di sintesi. Faccio un esempio: in cui il Donbass, che è la questione principale, ecco, acquisti un'autonomia speciale dentro l'Ucraina, con un accordo internazionale, come è stato fatto ad esempio in Italia su alcuni paesi di confine con l'Austria, e quindi una condizione di autonomia speciale dove la minoranza russa è garantita e dove appunto nessuno può soverchiare l'altro. Quindi la storia dell'umanità ci consegna dei negoziati e dei possibili accordi dove l'integrità, in questo caso dell'Ucraina, è preservata e dove dall'altro la minoranza russa nel Donbass non rischia di essere schiacciata e con delle vendette che fisiologicamente si potrebbero scatenare.
Questo è ciò che la Chiesa: sta insieme alle persone, non da qualche parte a 2500 chilometri di distanza, mediando virtualmente tra qualcuno che vuole vivere e qualcuno che vuole distruggerti. Questo era Zelensky che ha risposto al Papa. Anche la risposta della Chiesa greco-cattolica, insomma, gli ucraini sono stanchi, ma hanno spezzato.
Io sono stato ben due volte a Odessa, lì nel cuore del conflitto, in questa città bellissima. Io l'ho definita la Vienna del nostro secolo, e capisco bene dal punto di vista degli ucraini qual è la loro reazione di fronte al tema negoziato. Lo capisco benissimo, ecco perché è necessario proporre loro quella soluzione che dicevo prima, di un'autonomia speciale, non quindi di un cedimento del Donbass che è dentro il confine dell'Ucraina alla Russia, ma invece un'autonomia speciale che gli consente di stare in Ucraina, ma con tutte le garanzie per la minoranza russa.
Certo, un po' come nel nostro Trentino Alto Adige, insomma, in Alto Adige.
Esatto, come è stato nel nostro Trentino Alto Adige. Quindi le soluzioni ci sono. Bisogna naturalmente rinunciare alla condizione reale di guerra. Bisogna capire che la Russia non vincerà. Bisogna anche dall'altro lato capire che l'Ucraina deve fornire alla minoranza russa una soluzione compatibile con l'integrità dei suoi confini.
Prima di mettere un brano di musica, credo che Claudio volesse fare una considerazione.
Sì, no, poi c'è stato anche l'interpretazione da parte russa, che addirittura l'ha elaborata in proprio favore.
Come naturalmente succede sempre.
Quindi veramente complicata.
Sì, poi naturalmente le propagande fanno il loro lavoro, giustamente. Allora, ci ascoltiamo adesso una canzone, Noemi, Vuoto a perdere, e poi torniamo a parlare con Giuseppe Lumia, anche perché ci sono altre notizie importanti. Intanto c'è la tragedia ancora a Gaza, che è tutt'altro che conclusa, anche se se ne parla meno per certi aspetti. E poi le elezioni in Abruzzo, in Portogallo, ne parliamo fra pochissimo.
Sono un peso per me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata grande senza neanche accorgermene, e ora sono qui che guardo, che mi guardo crescere la mia cellulite e le mie nuove consapevolezze. Consapevolezze. Quanto tempo che è passato senza che me ne accorgessi, quanti giorni sono stati quasi eterni. Quanta vita che ho vissuto inconsapevolmente, quanta vita che ho buttato via per niente, e ho buttato via per niente. Me stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata questa senza neanche accorgermene. Ora sono qui che guardo e mi guardo crescere la mia cellulite, le mie nuove consapevolezze. Stessa, sono un vuoto a perdere, sono diventata questa senza neanche accorgermene.
Noemi, una bella canzone, Vuoto a perdere, qui su RWS. Torniamo a parlare con Giuseppe Lumia. E ci siamo lasciati poco fa facendo riferimento alle dichiarazioni del Papa e alle possibilità di una trattativa in Ucraina. L'altra questione, l'altra ferita aperta è quello che sta succedendo a Gaza, e anche qui non si riesce a fermare la guerra sostanzialmente, nonostante che siano in tanti, compreso il presidente americano, che cerca di far capire al governo israeliano che devono assolutamente evitare, per esempio, di entrare a Rafah e dunque di portare ancora avanti la guerra a un livello straordinario di violenza. C'è qualcuno che spera che per il Ramadan si arrivi alla pace, ma mi pare che non ci siano tante possibilità in questo senso. Biden dice il governo sta facendo il male di Israele, e Netanyahu controbatte: no, io sto facendo quello che la stragrande maggioranza dei miei concittadini mi chiede di fare.
Io non penso che la stragrande maggioranza dei cittadini israeliani vogliono la strage che si sta perpetrando e continua a farsi sulla striscia di Gaza. Io penso che anche qui la politica deve uscire allo scoperto. È necessario che i paesi arabi mettano con le spalle al muro Hamas, che ha fatto una strage imperdonabile. Dall'altro lato l'alleanza occidentale con in testa gli Stati Uniti debbono mettere con le spalle al muro l'altro criminale di guerra, che è Netanyahu. Bisogna fare in modo che queste due realtà, Hamas e Netanyahu, siano messe con le spalle al muro, perché entrambi hanno l'interesse a non trovare nessuna soluzione.
Ti sembra che stiamo andando nella direzione giusta in questo momento?
Sì, bisogna fare quest'altro passo, bisogna avere il coraggio di capire che questo conflitto ha solo una soluzione: due popoli e due stati. E quindi non perdiamo tempo, evitiamo che ci sia un'ulteriore strage, evitiamo che ci siano ulteriori morti strazianti da una parte e dall'altra. Quindi bisogna rompere gli indugi. Ci sono momenti della storia in cui le scelte vanno fatte in modo netto, chiaro. Basta solo con gli inviti da una parte verso Hamas, dall'altra verso Netanyahu. Bisogna avere adesso il coraggio di calare l'asso, che è quello di dire: si deve fare il negoziato, punto e basta.
Ma l'asso ce l'hanno i paesi come gli Stati Uniti, l'Unione Europea, tra le mani questo asso?
È chiaro che Hamas senza il sostegno di alcuni paesi non viverebbe, ed è chiaro che Israele senza il sostegno degli Stati Uniti non avrebbe nessun futuro. Quindi è il momento in cui calare questo asse, e mi auguro che questo asse lo cali l'Europa. L'Europa potrebbe ad entrambi dare una soluzione. Cosa? L'Europa potrebbe dire: entrambi aderite all'Europa, così siete inquadrati in un contesto istituzionale che evita che un domani l'uno o l'altro possa colpire e possa ritornare sui sentieri di guerra.
Va bene, ne riparleremo, anche questo è un grande tema, che è un dilemma anche per la diplomazia internazionale. Senti, un'ultima battuta su due elezioni, una ovviamente locale come quella dell'Abruzzo, a cui però è stata data una grande valenza, diciamo, simbolica, anche nazionale, in cui, lo dice chiaramente Repubblica, in prima pagina, ha vinto la destra. Abruzzo vince la destra. E poi c'è il Portogallo, dove diciamo il risultato è più incerto, ma dove sono quadruplicate i consensi per la formazione di estrema destra. Ora, il Portogallo era un paese dove la politica veniva espressa anche un po' da gentleman, ecco, mi ricordo nel recente passato. Le cose stanno cambiando anche lì. Ecco, una tua battuta finale su queste due vicende.
In Abruzzo vince sicuramente il centrodestra, in Sardegna vince sicuramente il centrosinistra. Quindi il paese è diviso, è un paese che ancora non ha trovato pace, stabilità, è un paese ancora, ahimè, in transizione, una lunga transizione che ci trasciniamo dalla fine della Prima Repubblica. Non abbiamo ancora, sia in un campo che nell'altro, trovato stabilità, trovato grandi partiti popolari, ben radicati nella società, che sanno guidare il paese come Dio comanda. Dall'altro lato, in Portogallo, abbiamo quell'altra lezione, lì il risultato incerto, è quasi parità, per cui vedremo adesso con i risultati che arriveranno dai portoghesi che hanno votato all'estero come sarà il risultato finale, ma è chiaro che anche lì c'è un vento di estrema destra che soffia, che attraversa anche quella società, e qui delle lezioni per il campo dei democratici, dei progressisti, in vista anche delle elezioni decisive, pensate a quello che può succedere negli Stati Uniti a novembre. Il ceto medio, quando sta male, impazzisce. Il ceto medio, quando non vive in condizioni reddituali di benessere, va fuori di testa, non vota o vota verso l'estrema destra, vota i populisti, i sovranisti. Quindi i progressisti devono riguardarsi dentro, le forze democratiche devono comprendere che bisogna fare quel passo che ancora vedo incerto, un passo deciso verso il ceto medio basso, fatto naturalmente in modo moderno, innovativo, e bisogna ritornare ad avere da un lato una grande visione ideale, motivante verso le nuove generazioni, dall'altro bisogna avere una forza organizzativa, progettuale, di formazione della classe dirigente, di radicamento nei territori, che si è persa.
Quindi Giuseppe Lumia,
c'è tanto da fare,
torneremo a
c'è
parlare,
tanto da riorganizzare, certo, prima che sia troppo tardi.
Ok, allora Claudio, per concludere.
Certo, pensando anche al Portogallo, no? A Salazar, che praticamente ha governato quasi fine gli anni 70, primi anni 70, insomma dopo 50 anni, sembra quasi dimenticata, no?
È una nuova generazione, naturalmente, certe cose si dimenticano. Va bene, grazie allora a Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia quest'oggi, a risentirci
grazie
presto
a
qui su RWS, grazie
a
mille.
Presto, a presto.